Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Leonardi di questa occasione di portare anche la voce del Dipartimento della Funzione Pubblica su questo tema che è di estremo interesse. Mi dispiace infatti che il tempo ristretto residuo che rimane è poco e quindi magari dovrò cercare di essere sintetica. Mi è anche piaciuta come si è evoluta la rappresentazione dei punti di vista nel corso di questo pomeriggio. Siamo partiti così da una sorta di rappresentazione anche un po' teorica ma anche ideale, se vogliamo, con la presentazione dei due modelli certamente molto interessanti, la rappresentazione del contesto, cioè quello che è emerso in questa in una prima parte del pomeriggio è che effettivamente noi abbiamo sia a livello di norma primaria sia a livello di contratti collettivi nazionali di lavoro un assetto normativo che effettivamente non ci preclude la possibilità di valorizzare i professional nella sanità pubblica, come in generale professional anche in altri settori. Abbiamo anche altri settori che sono interessati a delle categorie che sono specifiche e particolari, però poi è stato anche interessante notare come con l'intervento anche del dottor Alessi, poi anche quest'ultimo del dottor Bianco, rilevare che effettivamente ci sono delle distorsioni oggettive che nascono da una cattiva applicazione della norma primaria per una serie di condizionamenti che si subiscono, il condizionamento politico, il condizionamento delle organizzazioni sindacali, la pressione anche dello stesso personale che più proiettato spesso a garantirsi una sorta di situazioni uguali per tutti piuttosto che un approccio di differenziazione. Ed in effetti quindi questo è un contesto è una conferma ovviamente che la riforma Brunetta anche nel settore della sanità interviene sostanzialmente per lanciare una serie di segnali che sono quelli: attenzione, esiste una normativa, cerchiamo di applicarla correttamente, perché le leve su cui si muove la riforma Brunetta sono le leve che emergono oggi come quelle non utilizzate malgrado ci fosse una norma primaria che in qualche modo le individuava. Se vogliamo andare ad individuare i pilastri velocemente della riforma, indubbiamente si cerca di spostare l'attenzione su una forma di responsabilizzazione della dirigenza ma anche del vertice politico nel momento in cui l'asse delle competenze passa dalla contrattazione collettiva alla legge. Abbiamo avuto un intervento di forte ripubblicizzazione del lavoro pubblico proprio in un'ottica di responsabilizzare maggiormente chi è tenuto alla governance delle risorse. Abbiamo quindi la responsabilità del dirigente che viene rafforzata oltre con questo ruolo che ha di adottare unilateralmente gli atti anche di microorganizzazione oltre che quella della macroorganizzazione. Una forte responsabilità che si esplica nel conferirgli un potere e anzi un dovere di valutazione delle risorse che gli vengono assegnate, delle risorse umane. E quindi uno dei pilastri fondamentali della riforma risulta essere la valutazione. La valutazione che la vedo strettamente connessa con la responsabilità dirigenziale, quindi al dirigente viene assegnato secondo quella che è la scala funzionale che si crea all'interno di ogni organizzazione, il compito di valutare le risorse che gli vengono affidate. In questa valutazione possiamo avere anche la forma di valorizzazione dei professional, quindi non tutto a tutti ma in relazione ad un elemento che scaturisce dalla valutazione. È quello che un po' aveva evidenziato all'inizio il dottor Alberti quando ad un certo punto diceva che gli incarichi, le responsabilità debbono essere tutti legati ad un processo valutativo. Quindi questo è un po' il pilastro della riforma. Aggiungo, prima parlare un po' più nel dettaglio della valutazione, che il tutto può funzionare soltanto in una logica pubblica amministrazione vista come casa di vetro, in una logica di trasparenza dove io rendo pubblico, diciamo, attraverso il sito istituzionale, qual è il mio assetto organizzativo, qual è il budget che io ho da utilizzare, gli obiettivi che assegna il personale e tutto il sistema, diciamo, connesso con le erogazioni di servizi, costi di servizi e quindi anche retribuzione che vada a corrispondere al personale in relazione appunto al servizio reso, con una sorta, diciamo, comunque di passaggio tramite la soddisfazione dell'utenza, per verificare se c'è coerenza tra il servizio erogato e quindi la soddisfazione dell'utenza e anche il compenso, diciamo, che io ho erogato nei confronti del personale. Quindi ecco anche la trasparenza, il controllo sociale come strumento per garantire, diciamo, la realizzazione di questa riforma e quindi rimuovere le distorsioni che abbiamo avuto in tutto questo periodo. La valutazione, quindi, ritornando a questo concetto, è il pilastro su cui si fonda, a mio avviso, anche l'elemento di valorizzazione dei professional. Il tutto deve passare attraverso la valutazione, quindi non esistono delle situazioni precostituite a livello né di incarichi gestionali, se vogliamo parlare della dirigenza, né tantomeno debbono sussistere, diciamo, delle situazioni precostituite anche a livello di posizioni organizzative nei confronti appunto del personale e del comparto. La volontà quindi di questa riforma è di instaurare un sistema di valutazione della performance individuale e della performance organizzativa, il sistema quindi delle fasce, che è un sistema assolutamente vigente, che non è stato messo in discussione né dalla manovra finanziaria né tantomeno dall'accordo del 4 febbraio di quest'anno, e ora diremo, diciamo, perché non è stato messo in discussione. Attraverso il sistema delle fasce, il primo elemento che io ho per valorizzare il mio personale è fare una distinzione su quella che è la retribuzione legata, diciamo, alle fasce. Quindi parliamo di retribuzione di risultato, se abbiamo a che fare con i dirigenti, e di retribuzione sulla performance individuale, se parliamo appunto del personale. Quindi il primo elemento di valorizzazione è un elemento che ha un fondo ovviamente di carattere retributivo, ma che sicuramente si distingue. Per quanto riguarda, ecco, un elemento, diciamo, che vorrei evidenziare in questo contesto, è che forse anche il settore, il comparto sanità, si rifiuta però poi dopo effettivamente di creare delle differenziazioni, perché come sappiamo, per quanto riguarda la dirigenza, l'individuazione delle tre fasce comporta poi come conseguenza una novità che abbiamo nell'articolo 24 del 165, ovvero la novità che il 30% della retribuzione legata al risultato, diciamo il 30% della retribuzione complessiva della dirigente deve essere dedicata al risultato. Questa è una voce che vale per tutta la dirigenza, non capisco come mai però nell'articolo 24 c'è una disposizione che dice che questo vincolo, diciamo, non si applica per il settore dei dirigenti del comparto sanità. E quindi questo vuol dire che, a mio avviso, non penso che si voglia applicare un criterio superiore, diciamo, non credo che sia questo l'obiettivo. Evidentemente c'è una forza a mantenere una situazione che non è di differenziazione. Questo, diciamo, ecco, per quanto riguarda la dirigenza. E poi appunto, come sappiamo, il sistema, diciamo, della performance individuale legato anch'esso sulle tre fasce determina anche lì una differenziazione nei confronti del personale. Ma a parte questo, forse per quanto riguarda il personale di comparto, quello che fa poi la differenza in termini di valutazione è dato dal sistema premiale aggiuntivo che è previsto appunto dalla riforma. E mi riferisco al bonus dell'efficienza, oppure al premio per l'innovazione, oppure ancora, ecco, e questi sono gli elementi, diciamo, su cui puntare l'attenzione, quello legato alle progressioni economiche, alle progressioni di carriera, all'attribuzione appunto di incarichi di responsabilità oppure di attività di formazione. Era molto interessante prima sentire come l'organizzazione nelle aziende sanitarie si è molto spesso piegata alle esigenze di progressione di carriera del personale. Non ci stupiamo di fronte a questa cosa, perché penso che anche il dottor Leonardi lo sa, nei ministeri uguali. uguale in tutti gli enti pubblici è uguale, perché molto spesso appunto si costruiscono le dotazioni organiche, oggi sono tutte dotazioni organiche diciamo con piramide rovesciata, perché abbiamo dovuto favorire appunto questo percorso in avanti di tutto il personale. Quindi è un sistema che è noto dovunque. La riforma Brunetta dice che questo sistema in qualche modo va scardinato e che bisogna quindi utilizzare il sistema di misurazione e valutazione, che ha la caratteristica di essere un sistema certificato, perché viene certificato dall'OIV, no? con l'attività di coordinamento della CiVIT, quindi un sistema che dovrebbe avere un carattere oggettivo, e sulla base di questo sistema, che anche il rendimento che viene dato diciamo all'azienda, alla produttività che l'individuo assicura all'azienda, attraverso questo sistema costruire i percorsi di progressione economica, i percorsi di carriera, perché appunto come sappiamo la riforma prevede che qualora il soggetto si sia collocato per 3 anni consecutivi oppure nell'ultimo quinquennio diciamo pur senza consecutività nelle fasce di merito più alte, ha diritto ad una sorta di titolo preferenziale realizzare l'obiettivo di progressione di carriera, di progressione economica, così come è stato superato finalmente anche percorso diciamo anche di progressione di carriera, di progressione tra le aree, che aveva comportato appunto questo slittamento in avanti di tutto il personale. Abbiamo pressoché nella maggior parte della pubblica amministrazione quella che si chiama area C oppure area terza oppure nel settore appunto nel comparto sanità quella D, che è strutturata oggi comunque con personale che proviene dall'area precedente senza che abbia necessariamente il titolo di studio adeguato, e quindi anche diciamo la riforma interviene su questo, perché non solo diciamo fa venir meno il meccanismo di progressioni interne riservate soltanto al personale, ma in più qui introduce quindi il principio del concorso pubblico con riserva di posti, ma introducendo anche il requisito necessario del titolo di studio, e quindi anche questo dovrebbe fare la differenza, migliorare la qualità del personale. Analogamente appunto dicevamo che nel meccanismo costruito dalla riforma anche l'attribuzione di incarichi di responsabilità passa attraverso un sistema di misurazione e valutazione, quindi quale migliore strumento oggettivo che nel momento in cui viene sancito dall'amministrazione, perché il tutto deve essere sancito attraverso il sistema di misurazione e di valutazione che ciascuna azienda si deve dare, che dovrebbe diciamo già aver essersi data perché c'è la scadenza del 31 dicembre 2010, attraverso un sistema consolidato e appunto reso pubblico preventivamente si stabiliscono le regole del gioco, e quindi ovviamente il meccanismo diventa fortemente competitivo. Questo diciamo è l'assetto che crea la riforma. C'è l'ambulanza in arrivo? Spero di no. Questo è l'assetto appunto voluto dalla riforma Brunetta. Non dobbiamo comunque nascondere il fatto che ci troviamo in un contesto anche molto difficile sotto l'aspetto finanziario. Da questo punto di vista mi piacerebbe diciamo in qualche modo richiamare, il dottor Leonardi diceva che il nostro compito, quello della dottoressa Gentile, era di fare una cornice contrattuale, quello mio di fare un po' una cornice di contesto generale di lavoro pubblico. Ecco, non posso fare a meno di dire che nella strategia europea ci sono i motori di crescita che sicuramente tendono a valorizzare il capitale umano, quindi siamo pienamente in sintonia con il contesto in cui ci troviamo, però è anche vero che le due parole chiave di questa strategia sono la stabilità e la riforma, cioè la riforma non si può muovere senza che ci sia un contesto di stabilità finanziaria. Vi vorrei quindi dire che nel piano nazionale di riforme che il Consiglio dei Ministri ha deliberato ad aprile di quest'anno sono previsti appunto degli interventi, diciamo è stato anche adottato il decreto legge di sviluppo economico, che riguardano anche il settore pubblico, ma in termini di produttività. Per fortuna questa volta non siamo incorsi in ulteriori tagli, diciamo. Però è anche vero che nel documento di economia e finanza, che è stato presentato sempre ad aprile, di cui il piano delle riforme fa parte, c'è un obiettivo di superamento del disavanzo nel 2014, quindi di pareggiamento. Abbiamo degli obiettivi appunto di riduzione del rapporto deficit-PIL che sono significativi, con un intervento che nei prossimi 4 anni comporta una manovra almeno di 80 miliardi circa. Quindi in questo contesto è chiaro che non ci possiamo immaginare di poter contare su delle risorse finanziarie per valorizzare il merito, per valorizzare i professional. Da questo punto di vista, quindi voglio dire, ho descritto, diciamo, questo contesto futuro per dire che già noi abbiamo avuto come dipendenti pubblici uno shock non di poco conto con il decreto legge, con la manovra estiva. È stato fatto cenno al fatto che abbiamo il blocco dei rinnovi contrattuali, e quindi questa non è una cosa di poco conto, perché implica ovviamente che non avremo incrementi retributivi di nessun tipo a livello di trattamento economico fondamentale. Abbiamo avuto anche un congelamento della retribuzione individuale, anche se intesa come trattamento ordinariamente spettante, quindi come retribuzione fissa e continuativa. Quindi abbiamo l'estrapolazione, diciamo, di quello che è il trattamento non ordinariamente spettante, e mi riferisco quindi ad esempio alla retribuzione di risultato, se vogliamo parlare appunto di questo elemento. Esce fuori dal blocco della retribuzione individuale la retribuzione di risultato, oppure la retribuzione della performance, però passa attraverso il congelamento dei fondi complessivi, che sono tutti congelati al 2010, e quindi in ogni caso, pur immaginandoci di poter avere una variazione retributiva sul dipendente, non possiamo immaginare di avere un incremento di risorse destinate complessivamente alla retribuzione, quindi mi riferisco al fondo dell'intera azienda. È chiaro quindi che in questo contesto la valorizzazione deve passare necessariamente attraverso un sistema di differenziazione dell'utilizzo delle risorse che sono attualmente disponibili. Sì, diciamo che anche su questo fronte una precisazione opportuna. Il nostro ministro si è reso conto ovviamente che non possiamo passare un rinnovo contrattuale, diciamo, va bene il fatto di non avere un incremento retributivo, ma addirittura avere un decremento retributivo, diciamo, arriveremmo proprio ad una situazione di paradosso. Quindi per evitare che questo meccanismo introdotto dalla riforma della divisione in fasce possa determinare come conseguenza appunto un decremento della retribuzione dei dipendenti, è stato concluso nel febbraio del 2011 un accordo tra governo e parti sociali volto a sottolineare che il sistema delle fasce, che quindi, come dicevamo prima, il sistema delle fasce, però quello legato alla retribuzione di risultato, alla retribuzione di performance, senza mettere in discussione il sistema delle fasce che per le altre finalità che abbiamo descritto continua a rimanere in piedi. Quindi soltanto ai fini, diciamo, dell'erogazione di quel trattamento economico accessorio viene momentaneamente sospeso in attesa di risorse aggiuntive. Si tratta di capire quali sono le risorse aggiuntive che le amministrazioni possono porre in essere. Sicuramente, diciamo, per quanto riguarda l'accordo di febbraio, è un accordo che è stato sottoscritto da parte del governo ed è riferito ai ministeri, agli enti pubblici non economici, alle università, alle agenzie, quindi non riguarda il comparto sanità o il comparto regioni. È chiaro che, come è detto anche, diciamo, nelle dichiarazioni ufficiali che ha fatto tanto il ministro quanto il commissario Aran, il consigliere Nardò, è evidente che c'è l'auspicio di avere un accordo analogo anche per quanto riguarda le regioni e conseguentemente anche il comparto sanità. Si tratta di capire con quali meccanismi si possono realizzare queste risorse aggiuntive, e necessariamente, così come è previsto per il settore dei ministeri e degli enti pubblici non economici, gli interventi sono degli interventi di efficienza, chiamiamoli così, dell'amministrazione, quindi tagliare su altri settori di spesa per destinare questi risparmi e proprio appunto le risorse aggiuntive ad incrementare il fondo per questa finalità. E diciamo, a parte il riferimento all'articolo 61 del decreto legge 112, l'ulteriore riferimento è all'articolo 27 sempre della riforma Brunetta, che prevede proprio appunto un premio dell'efficienza, quindi la possibilità per le amministrazioni di quantificare dei risparmi che riescono a realizzare, destinare il 30% di questi risparmi al tutto il personale, e di questo 30% in particolare una percentuale da destinare al personale che maggiormente si è impegnato su questi obiettivi. Ho cercato, diciamo, di sintetizzare il più possibile diciamo quelli che sono gli interventi, anche se l'argomento richiedeva sicuramente ulteriori approfondimenti. Ho finito, grazie.
Grazie dottoressa Barilà, che ci ha dato anche tanti stimoli, però purtroppo il tempo stringe. Io chiamerei quindi il segretario nazionale della CGIL Funzione Pubblica, Cecilia Taranto, prego. Purtroppo gli argomenti erano tutti interessanti, siamo veramente diciamo in difficoltà col tempo, però questo momento dell'organizzazione sindacale è un momento centrale, quindi prego.